Jailhouse Rock. Suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Un programma di Patrizio Gonnella e Susanna Marietti. Ben trovati a tutti coloro che sono in ascolto. Siamo di nuovo insieme dopo la pausa estiva. Comincia oggi la 15ª stagione radiofonica di Jailhouse Rock, ovvero suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Con voi a raccontare storie di musica e di carcere, Patrizio Gonnella
e Susanna Marietti. Jailhouse Rock, carcere rock, carcere e tanta musica che ascolteremo insieme anche in questa stagione. Una stagione che si apre dopo l'estate appena trascorsa. Un'estate che in tanti, in troppi, hanno trascorso dietro le sbarre di una cella. E allora andiamo lì a vedere, cosa è successo quest'estate.
Quest'estate è successo che in tante carceri le persone detenute hanno protestato per le condizioni nelle quali vivono. È successo anche nelle carceri minorili. Ad esempio, ma è solo uno dei molti esempi, la sera del 1 agosto nel carcere minorile di Torino è scoppiata una protesta. I ragazzi protestavano per le condizioni di vita interne all'istituto e per il sovraffollamento del carcere. Forse non lo sapete, perché sono cose di cui poco si racconta, ma è la prima volta negli ultimi decenni che le carceri minorili sono sovraffollate. Non era mai successo in passato. Il sistema della giustizia minorile italiana aveva sempre puntato a rendere la detenzione una misura da utilizzarsi solamente in casi estremi. Rinchiudere in un carcere un ragazzino o una ragazzina è qualcosa di drammatico. I magistrati minorili hanno sempre puntato su misure diverse, che avessero una valenza educativa e non sradicassero i giovani dai propri contesti affettivi e relazionali. Ma oggi tutto sta cambiando.
Oggi i numeri delle presenze nelle carceri minorili crescono a vista d'occhio. Le nuove norme introdotte dal governo Meloni prevedono che il carcere si possa disporre per i minorenni con molta più facilità. Prevedono il pugno duro, sempre e comunque, senza guardare l'individualità della singola storia e che vita si nasconde dietro quei ragazzi.
Molti sono minori stranieri non accompagnati, che hanno esperienze tragiche alle spalle e che l'Italia ha costretto a vivere per strada nella clandestinità, prima di rinchiuderli in una galera. E tutto questo senza mai potenziare alcun programma di supporto, di integrazione lavorativa, di sostegno alla fine della pena.
E allora, la notte del 1 agosto, è successo che nel carcere minorile di Torino è scoppiata una protesta. I ragazzi se ne sono andati in giro per l'istituto spaccando un po' di cose che si trovavano davanti. Si dice che alcuni di loro siano usciti nell'aria esterna e abbiano provato a evadere. Non ci sono riusciti. Invece nel carcere minorile Beccaria di Milano qualcuno se n'è andato, ma non sono clamorose evasioni. Di solito si allontanano di pochi metri e vengono subito ripresi. Il punto è che quei ragazzi l'evasione ce l'hanno nell'anima. Come possiamo pensare di rinchiuderli in una gabbia senza dar loro alcuna prospettiva per il futuro, alcuna speranza di vita, e non pensare che da lì loro se ne vogliano andare? Questi ragazzi, come tutti i ragazzi del mondo, sono nati per correre nella vita, nell'amore, nel futuro, nell'entusiasmo che con il carcere gli uccidiamo. Su questo brano abbiamo chiuso a giugno la scorsa stagione di Jailhouse Rock e su questo brano apriamo la stagione nuova, dedicato ai ragazzi e alle ragazze che in questo momento si trovano negli istituti penali per minorenni d'Italia. Bruce Springsteen, Born to Run.
Machines sprung from cages on Highway 9.
Stagione di Jailhouse Rock, lo stesso brano sul quale avevamo chiuso la 14ª, dedicato ai ragazzi e alle ragazze che si trovano in un carcere minorile in questo momento e che sono veramente nati per correre. Abbiamo aperto sulle proteste dei ragazzi nell'istituto penale per minorenni di Torino lo scorso 1° di agosto, ma lungo tutta l'estate è stato un continuo di queste proteste. A Roma, a Casal del Marmo all'inizio di luglio, già c'erano state all'inizio di giugno. A metà giugno l'evasione di due ragazzi dal carcere minorile milanese di Beccaria, presto ripresi. Il 21 agosto proteste di nuovo in quell'istituto, un istituto come sapete estremamente difficile, era già accaduto a maggio, una nuova evasione i primi di settembre e potremmo continuare. Questi ragazzi stanno chiedendo di essere ascoltati e fino adesso la risposta è stata solamente repressiva. In carcere non si hanno molti strumenti per farsi ascoltare. Quasi sempre bisogna usare, si è costretti ad usare il proprio corpo, ci si taglia, si ingoiano le lamette, si fa lo sciopero della fame. Ecco, un ragazzo nel carcere per adulti, ma era un caso che stava in un carcere per adulti, aveva compiuto da pochissimo 18 anni, nel carcere milanese di San Vittore 10 giorni fa ha dato fuoco al materasso della sua cella e purtroppo è morto tragicamente, carbonizzato, perché non sono arrivati in tempo per aprire il blindo. Quel ragazzo ben sapeva che era una delle possibilità quella che non si facesse in tempo a toglierlo da lì. L'ha fatto lo stesso perché la necessità di farsi ascoltare in carcere a volte è superiore anche a quanto uno tiene alla propria vita. Prima di continuare, però, vogliamo fermarci un momento. Le evasioni e le proteste non sono le sole cose che sono accadute quest'estate. Quest'estate è successo anche altro. Lo scorso 19 di agosto è successo che ci ha lasciati il nostro amico Giorgio Poidomani. Giorgio Poidomani per tantissimi anni ha coordinato la redazione che collaborava con Gelaus Rock, la redazione che realizzava il giornale radio dal carcere all'interno del carcere romano di Rebibbia Nuovo Complesso come volontario di Antigone. Ma dire questo non rende conto di quello che ha fatto Giorgio. Giorgio ci ha lasciati all'età di 90 anni e fino a poco prima di morire continuava ad attraversare Roma in metropolitana per venire puntuale in carcere alle riunioni di redazione. Aveva preso questo impegno con una affidabilità totale. Giorgio in passato è stato un grande manager di Stato e un grande manager nel campo dell'editoria. Noi siamo certi che quell'affidabilità, quella puntualità la riservava allo stesso modo al ministro, all'amministratore delegato di una grande azienda, così come alla redazione di Gelaus Rock. Per lui questo era un appuntamento importante. Io nella mia lunga esperienza con il carcere devo dire che non avevo mai visto costruire delle relazioni così importanti fra dentro e fuori. Giorgio mi raccontava che i salotti lo annoiavano e mi raccontava che invece a Rebibbia aveva instaurato le relazioni più autentiche di questa parte della sua vita e fortemente lo hanno sentito tutti gli amici che ha incontrato là e che poi anche una volta finita la pena continuavano ad andarlo a trovare a tutte le ore, suonavano alla sua porta, salivano su, lo facevano scendere, si prendevano un caffè.
Più tardi nel corso della puntata ascolteremo un ricordo di Giorgio, di alcuni amici che lo avevano conosciuto a Rebibbia.
Noi andiamo avanti nel ripercorrere gli eventi di quest'estate. Cos'altro è successo? È successo che tra giugno e agosto ben 33 persone detenute si sono tolte la vita. È un numero enorme, drammatico. A ciascuna di loro dedichiamo le parole che Fabrizio De André ebbe per Luigi Tenco, morto suicida, al Festival di Sanremo del 1967. Ci ascoltiamo, preghiera in gennaio.
Lascia che sia fiorito, Signore, il suo sentiero. Quando a te la sua anima e al mondo la sua pelle dovrà riconsegnare, quando verrà il tuo cielo, laddove in pieno giorno risplendono le stelle. Quando attraverserà l'ultimo vecchio ponte, ai suicidi dirà, baciandoli alla fronte, venite in paradiso, là dove vado anch'io, perché non c'è l'inferno nel mondo del buon Dio. Fate che giunga a voi, con le sue ossa stanche, seguito da migliaia di quelle facce bianche, fate che a voi ritorni fra i morti per oltraggio, che al cielo e dalla terra mostrarono il coraggio. Signori ben pensanti, spero non vi dispiaccia se in cielo in mezzo ai santi Dio fra le sue braccia soffocherà il singhiozzo di quelle labbra smorte che all'odio e all'ignoranza preferirono la morte. Dio di misericordia, il tuo bel paradiso l'hai fatto soprattutto per chi non ha sorriso, per quelli che han vissuto con la coscienza pura. L'inferno esiste solo per chi ne ha paura. Meglio di lui nessuno mai ti potrà indicare gli errori di noi tutti che puoi e vuoi salvare. Ascolta la sua voce che ormai canta nel vento. Dio di misericordia, vedrai, sarai contento. Dio di misericordia, vedrai, sarai contento.
Preghiera in gennaio, Fabrizio De André. Beh, il tema del suicidio è un tema difficile che non va sicuramente strumentalizzato. 33 persone in 3 mesi. Sostanzialmente, dall'inizio dell'anno più o meno, si è ammazzata, si è tolta la vita nelle galere italiane una persona ogni 3-4 giorni. Quindi ciò significa che siamo in un lutto continuo. Sicuramente alcune si sono tolte la vita perché avevano paura del carcere che andavano ad affrontare, del processo che andavano ad affrontare, della solitudine che li avrebbe ritrovati alla fine della loro esperienza di carcerazione, della solitudine dentro, prima, fuori, della disperazione. Ma il carcere sovraffollato, il carcere pieno di strapieno, il carcere senza speranza, il carcere dove si respira violenza e paura, è un carcere che costituisce la concausa di ciascuno di questi suicidi. Ecco, noi da ora in poi, visto che le notizie dei suicidi vengono spesso date con comunicati da parte delle organizzazioni autonome o anche confederali di polizia, dei sindacati di polizia penitenziaria che fanno il loro legittimo mestiere, vorremmo che su ciascuna di esse invece ci sia un'informazione direttamente da parte del Ministero della Giustizia che racconti quella storia, che dia dignità a quel nome, che si metta in contatto questo fuori dalla comunicazione pubblica con la famiglia, che la prenda in carico, perché non può accadere, come tante volte è accaduto anche in passato, che le famiglie siano avvertite con giorni di ritardo in modo burocratico del suicidio o della morte di un detenuto, e già famiglie che si ritrovano di fronte ad una esistenza tragica poi chiudono questa esperienza con una morte annunciata come se, diciamo, in una notizia da stadio. Ecco, questo è veramente inaccettabile e inumano. Ecco, noi chiediamo che le persone suicidate, le persone morte, siano restituite alla famiglia nella loro umanità.
Ma noi continuiamo a chiederci cos'altro è successo quest'estate. Sì, perché per fortuna sono successe anche altre cose. È successo ad esempio che il 26 luglio scorso a Scafati, paese nella provincia di Salerno, è stato inaugurato il giardino urbano Johnny Cirillo, che accoglierà persone in messa alla prova o in misura alternativa al carcere. Chi era Johnny Cirillo? Ne abbiamo parlato in passato qui a Jailhouse Rock. Johnny, ovvero Giovanni Cirillo, era un ragazzo con alcune fragilità che andava aiutato e sostenuto. Era un ragazzo che aveva trovato la sua forma di espressione nella musica rap, ma purtroppo non è bastata. Il 26 luglio del 2020 Johnny si è tolto la vita nel carcere di Salerno, dove certo non doveva venire rinchiuso. La morte di Johnny ha colpito profondamente la sua comunità a Scafati. Grazie al parroco Don Peppino De Luca della parrocchia San Francesco di Paola e grazie alla meravigliosa famiglia di Johnny, alla mamma Angela e al papà Antonello, tutta Scafati ha reagito a questa perdita, aprendo a 4 anni esatti dalla sua morte il giardino urbano. Anche la comunità di Antigone è stata da sempre toccata moltissimo dalla storia di Johnny. Noi ascoltiamo questa canzone. La sera dell'inaugurazione una cantante ha interpretato questo brano di Johnny Cirillo, Ho scelto te.
Ho scelto te perché sto mondo non fa, si chiama e non mi mette scuorna, se pensa a te giuro non dorme, non va se non cancella le corna, tu sei una cosa che non muore mai, se ho bene o male in un secondo, le luci brare tuo tramonte, per te fare la guerra al mondo. E quando ti chiamavi tu faceva scena, e quando ti cercavi tu beviva sera, e quando ti sonnava e mi scettava che pensiero, tu voleva a me, nasceva per far amore solo che problemi, uscivi da una notte senza uno scemo, lasci per gli pigliani che con te non è sincero, tuo padre dice non faccio per te, che sono solo buono a niente, ma sono un bravo delinquente, tatuaggio in faccia e sulla pelle, dice sto scemo cavo sulla me, ma sa c'è che niente per sempre, disse sì senza dire niente, ti chiedo ya tieni la mente, ma ricordate, e quando mi chiamava gli facevo scemo, e quando mi cercava gli beveva sera, e quando mi sonnava e ti scettava che pensiere, c'è la patata che faccio bravo, per me tu sei una principessa, capo me non è solo sesso, la massa fino a che muoresse, stasera esci con me gli avi a bravo, cancelli i messaggi guisse, vince il cuore ne paese, amore a 41 pisse. Questo mondo non fa, se chiami e non mi metti scuorna, se pensa a te giuro non dorme, non va se non cancella le corna, tu sei una cosa che non muore mai, se ho bene o male in un secondo, le luci brare tuo tramonte, per te fare la guerra al mondo.
Ho scelto te, la canzone di Johnny Cirillo interpretata lo scorso 26 agosto a 4 anni dalla sua morte. Su YouTube potete ascoltare varie canzoni di Johnny. Ma cos'altro è successo quest'estate? È successo ad esempio che lo scorso 13 agosto il sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro ha visitato il carcere di Taranto. Poco prima era stato in quello di Brindisi. A proposito della sua visita a Taranto, che tra l'altro è una delle carceri più sovraffollate d'Italia, la Puglia è la regione più sovraffollata d'Italia, Del Mastro ha fatto sapere di essere andato lì solamente per incontrare i poliziotti penitenziari, non per incontrare chi in carcere è recluso. E ha affermato: «Io non mi inchino alla Mecca dei detenuti».
Ma come? Del Mastro non si inchina, ma il Mastro non si inchina alla Mecca dei detenuti. Ma quale Mecca? Ma diciamo, perché Mecca? Ma di che parliamo? Nel senso che significa disattendere il proprio ruolo istituzionale, perché ovviamente non è che uno è semplicemente, come posso dire, il capo del personale, deve offrire un servizio. Ma cosa può mai capire del carcere se non parla con i detenuti, se non va nelle sezioni? Ma poi la Mecca di che? Il carcere è un, diciamo, se è una Mecca, e se vuole essere intesa questa espressione in termine quasi offensivo per dire che è un bazar, è un macello, è un casino, c'è qualcuno che il casino l'ha provocato, mettendo in galera persone in modo scriteriato. Ed oltre, se con la Mecca vogliamo evocare un'eccessiva presenza di persone che arrivano da altri continenti, da altre religioni, con altre religioni e con altre esperienze culturali e di vita, per esempio qualcosa che sa di islamofobia, beh, allora va ricordato che c'è invece un qualcosa che ritroviamo nel Vangelo, che è visitare i carcerati. Ecco, se lui pensa di stare dentro, il sottosegretario, la cultura cristiano-cattolica, si ricordi che lì c'è da qualche parte qualcuno nel Vangelo ricordava che bisognava visitare i carcerati. E oggi sentiamo espressioni, frasi truci, e a volte pensiamo che si sia limitati a quello, alle espressioni e alle frasi truci. Invece c'è il tentativo che è in corso di, chiamiamola così, controriformare del tutto il sistema penale e penitenziario, con, da un lato, con delle pratiche anche linguistiche e culturali fortemente offensive. Ricordo che fanno il pandan con quelle sentite negli anni scorsi anche da chi aveva l'incarico di ministro degli interni, del genere i detenuti devono marcire in galera oppure va buttata la chiave, e dall'altro lato con provvedimenti normativi. Perché in questo momento sta per essere approvato un disegno di legge sulla sicurezza che stravolgerà in termini repressivi il sistema penale e penitenziario, criminalizzando ogni forma di protesta e di dissenso.
In molti hanno discusso rispetto a questo disegno di legge, di quell'intervento che va a cancellare una norma di civiltà, che è quella del rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena per le donne incinte o con figli inferiori a un anno di vita. Non parliamo quindi di impunità, non c'è la certezza della pena, viene rinviata la pena al massimo di un anno e 9 mesi, se ci facciamo i conti, ma proprio al massimo. Molti hanno parlato di questo tema, ma rendiamoci conto che questa cosa orribile riguarderà un numero molto ristretto di persone, mentre ci sono norme che veramente cambieranno nel suo insieme il volto del carcere. Prima di andare avanti, io voglio ricordare agli ascoltatori, in particolare a chi ci ascolta da Milano, che il prossimo 21 settembre presso il carcere milanese di Bollate ci sarà il consueto appuntamento con la mostra mercato aperta al pubblico Bollate In. È una giornata per far conoscere il carcere di Bollate, per far conoscere il suo artigianato, per far conoscere il cibo, la musica, la cultura. L'ingresso è libero, ma bisogna obbligatoriamente iscriversi attraverso il sito www.catenainmovimento.com. Quindi l'appuntamento carcere di Bollate 21 settembre, iscrizione attraverso il sito www.catenainmovimento.com. Del Mastro non parla con i detenuti, come abbiamo sentito, non si inchina alla loro Mecca. Invece lui con i detenuti ci parlava, e come, si mischiava con loro, era uno di loro. Il 13 gennaio del 1968 registrò uno straordinario album live dentro la prigione californiana di Folsom. L'anno successivo, il 24 febbraio 1969, fece la stessa cosa nel carcere di San Quentin. e tanto ci parlava con i detenuti che la canzone che porta il nome di quel carcere gliela cantò due volte di seguito. Se leggete l'elenco delle tracce del disco At San Quentin, vedete che il secondo lato si apre con la ripetizione dello stesso brano, qualcosa di eccezionale. Ci ascoltiamo San Quentin, lui è ovviamente il grandissimo Johnny Cash.
San Quentin, you've been living hell to me. You blistered me since 1963. I've seen them come and go and I've seen them die. And long ago I stopped asking why. San Quentin, I hate every inch of you. You cut me and you scarred me through and through. And I'll walk out a wiser, weaker man. Mr. Congressman, you can't understand. What good do you think you do? Do you think I'll be different when you're through? You bend my heart and mind and you warp my soul. Your stone walls turn my blood a little cold. San Quentin, may you rot and burn in hell. May your walls fall and may I live to tell. May all the world forget you ever stood. And may all the world regret you did no good. San Quentin, I hate every inch of you.
San Quentin, Johnny Cash e il suo straordinario concerto in quel carcere. Altre cose sono accadute quest'estate. In questa puntata stiamo ripercorrendo questa prima puntata della 15ª stagione di Jailhouse Rock, stiamo ripercorrendo gli accadimenti dei mesi nei quali non ci siamo sentiti. Chi vi parla è Susanna Marietti. In studio con me, come sempre, c'è anche Patrizio Gonnella. Altre cose sono accadute, è accaduto ad esempio che a luglio Antigone ricevesse una lettera proveniente dal carcere milanese di Opera. «Ci trattano come animali», si leggeva. «Ieri sera hanno picchiato uno in 20 con manganelli e asta di ferro. Non avrei mai pensato né immaginato una cosa del genere. Vorrei fare dei reclami tramite Antigone. Da 8 giorni non vedo un medico e sto molto male». Tramite Franco Maisto, garante dei diritti dei detenuti della città di Milano, la denuncia è arrivata in procura ed è stata aperta un'indagine. Vedremo a quali conclusioni si arriverà.
Alla fine degli anni 20, il Blues Mansion House si trovava nella durissima prigione di Parchment Farm, la più antica dello stato del Mississippi. Vi rimase 2 anni. Fu in quei 2 anni che incontrò Captain Jack, un uomo violento, che frustava i prigionieri e con la frusta scriveva il proprio nome sulla loro schiena. Sonhouse lo racconta in questa canzone. In una registrazione inevitabilmente piena di graffi e rumori, ci ascoltiamo Mississippi County Farm Blues.
Wish I was a baby in my mama's arms. Wish I was a baby in my mama's arms. When I've been waiting on the side of the farm. be broken out of door. I'd rather be broken out of door. I'd rather be broken out of door. And be a white from the holy cold. Sometimes 6 months and some of you. Sometimes 6 months and some of you. I'm got 6 months, Lord, and summer, yeah. For me, got life and death. And put me in jail, wouldn't let me be. They put me in jail, wouldn't let me be. Put me in jail, would not let me be. They said I killed you on me.
Mississippi County Far Blues, Son House, le violenze nel carcere di Parchman Farm dove è stato detenuto.
Fortunatamente oggi la parola tortura è dicibile nelle aule di giustizia italiana. Lo è dal 2017, quando è stato introdotto il reato di tortura all'interno del codice penale. E sono vari i processi che si stanno tenendo per violenza e tortura in giro per l'Italia. Alcuni sono stati già portati a conclusione con delle condanne. Per esempio penso alle violenze nel carcere di San Gimignano, in parte al processo di Torino. Altri sono in via di definizione. In via di definizione in sede processuale o in sede investigativa. Quali sono però i processi che vanno avanti? Sono i processi dove ci sono delle prove. Perché ovviamente è più difficile che ci siano testimoni o che si rompa il muro dell'omertà dentro il corpo di polizia penitenziaria. In alcuni casi è accaduto, ci sono state molte, per esempio nel processo di Bari per tortura, un ruolo decisivo della comandante di reparto, della direttrice, ma anche di un poliziotto che ha rivisto criticamente il proprio comportamento. Ma dove i processi vanno avanti? Dove ci sono le video sorveglianze, dove c'è la videocamera, dove ci sono le riprese? Lo abbiamo visto a Santa Maria Capua Vetere, lo abbiamo visto nel processo di Monza per violenze, dove recentemente la ex direttrice ha ribadito che da quelle riprese si vedeva chiaramente che non era un uso legittimo della forza, lo ha detto testimoniando al processo di Monza, così come lo abbiamo visto nel processo di Reggio Emilia per tortura in carcere. Beh, in ognuno di questi casi, senza le videocamere il processo sarebbe fermo, il processo non avrebbe chance di andare verso il riconoscimento dei colpevoli. Per questo è essenziale che le videocamere funzionino, e allora è importante, è essenziale che l'amministrazione penitenziaria metta la magistratura nelle condizioni di poter svolgere il suo mestiere. Devono funzionare, ma le registrazioni devono essere conservate nel tempo, perché non è che il processo inizia il giorno dopo la violenza. Non si possono archiviare definitivamente o addirittura buttare quelle videoregistrazioni una settimana dopo o un mese dopo. Devono essere conservate per un significativo lasso di tempo, e devono andare anche a riprendere le aree oscure, le scale, i luoghi dove poi le violenze effettivamente avvengono.
Le violenze in carcere sono avvenute da sempre, solamente che un tempo, diciamo, lo sapevano gli addetti ai lavori, lo sapeva Antigone, che a volte riceveva queste denunce. Oggi finalmente la parola tortura si può pronunciare anche in un'aula di tribunale. Tanti anni fa ha subito violenza un amico di Jailhouse Rock, che ci ha raccontato in questi anni, settimana dopo settimana, la pena dell'ergastolo e il carcere dalla sua rubrica periodica. Mi riferisco ovviamente a Carmelo Musumeci. Ascoltiamo questo racconto dalla sua viva voce nella rubrica L'ergastolano.
Ho iniziato a ricordare di quella volta che mi avevano trasferito in uno dei carceri più duri d'Italia. Erano gli anni 90 ed ero appena stato condannato alla pena di morte viva, o, come la chiama Papa Francesco, la pena di morte nascosta. L'edificio era brutto e sinistro, pieno di alte e massicce mura. Era arrivato in quel carcere con una riservata nel fascicolo, come detenuto che creavo problemi, e sapevo già cosa mi sarebbe aspettato. Dopo la visita in matricola e in magazzino, invece di portarmi in sezione, mi accompagnarono alle celle di punizione. Avevo tre guardie davanti e due di dietro. Loro mi guardavano con un'aria aggressiva ed io lo osservavo di traverso. Scendemmo una scala stretta con i gradini di pietra, poi sbucammo in un corto corridoio che sembrava un sotterraneo. La guardia davanti si fermò alla prima cella. Era chiusa con un pesante blindato di ferro e con le macchie di ruggine dappertutto. La guardia infilò nella serratura una grossa chiave di ottone e la girò con fatica. La porta di ferro si aprì cigolando. Poi la stessa guardia, con un'altra chiave, aprì il pesante e spesso cancello e si mise di lato per farmi passare. Aggrottai le ciglia ed entrai. Mi colpì subito un forte odore di umidità e di urina. La cella era quasi buia. Diedi un'occhiata veloce per trovare subito l'angolo più adatto per tentare di proteggermi. Sentì un colpo di tosse alle mie spalle e capì che quello era il segnale. Le guardie entrarono uno dietro l'altro nella cella. Ci stavamo appena e si schierarono davanti a me. Nessuno si muoveva. Osservai il loro sorriso sarcastico, trassi un respiro profondo e gli restituì il sorriso. Non potevo fare altro. Poi serrai le labbra. Una guardia si strofinava platamente le mani, una con l'altra. Un'altra bozzò un movimento, un'altra ancora rispose con un cenno d'intesa appena percepibile. Erano in cinque. I deboli non sono imprintanti quando picchiano un uomo solo. Li fissai per qualche secondo, una per una. Avevano brutte facce, visi da aguzzini. Per un attimo li guardai con lo sguardo spaesato e mossi la testa da un lato all'altro. C'era un silenzio che si poteva tagliare solo con il coltello. Poi, per farmi coraggio, mi misi le mani sui fianchi. Alzai la testa all'insù, li guardai dritto negli occhi e per farmi forza parlai per prima io. E con aria di sfida mormorai, più a me stesso che a loro, figli di puttana. Il primo pugno mi arrivò nella tempia. Fatevi sotto. E siccome non avevo visto arrivare il colpo, andai a sbattere nell'altro lato del muro. Non mi fate paura. Un'altra guardia mi guardò con occhi di ghiaccio. Bastardi. Mi prese per una spalla. Se siete degli uomini, mi fece girare dall'altro lato. E avete coraggio. Mi sbattei contro il muro. Fatevi sotto uno alla volta. E nel rinculo mi diede un pugno nello stomaco che mi tolse il respiro. Barcollai e cercai di aggrapparmi alla parete, ansimai, prendendo fiato. Poi le ginocchia mi si piegarono e scivolai per terra con le spalle contro il muro. Strinsi i denti e tentai di fermare il mondo che stava girando intorno a me. Nel frattempo però mi arrivò un calcio nella mascella da un'altra guardia, uno nel ventre, poi ancora un altro in faccia e mi scese un rigolo di sangue dal naso. Me lo asciugai con la manica del maglione e continuai a inveire contro di loro. Era come se le botte che ricevevo mi davano l'energia per urlare contro i miei aguzzini. Ad un tratto cercai di rialzarmi, non ce la feci. Una guardia mi prese per il capello da dietro e mi ferrò un pugno. Un altro mi diede un calcio, poi un altro e un altro ancora. I colpi mi arrivavano da tutte le parti e mi pestarono come l'uva. Pensai che finalmente fosse arrivata la mia ora e decisi di mettermi le braccia intorno alle gambe. La testa era annicchiata nel petto e desiderai morire senza soffrire. Per fortuna persi quasi subito i sensi, caddi in uno stato di incoscienza e in questo modo me la cavai, perché solo il mio corpo sentì le botte più doloroso.
Carmelo Musumeci nella sua rubrica L'ergastolano, oggi con la sua testimonianza di violenze che purtroppo hanno accompagnato e continuano ad accompagnare la storia del carcere in Italia. E come vi avevamo preannunciato, vi proponiamo ora un ricordo di Giorgio Poidomani, di alcuni amici che lo avevano conosciuto a Rebibbia. In ordine alfabetico, Mauro Armuzzi, Carlo Bna, Marco Costantini e Federico Mollo hanno tutti fatto parte della redazione di Jailhouse Rock.
Sono Mauro Armuzzi, sono stato in carcere a Rebibbia per circa 6 anni e mezzo. Ho avuto la fortuna, l'onore di incontrare una persona magica, un angelo metropolitano come li definisco io, una persona che mi è venuta a prendere all'inferno per regalarmi un po' di cultura. Una persona che ha creduto in me e che, malgrado tutto e nonostante tutto, ha lottato per i miei e per i diritti di tanti detenuti. Questo uomo è Giorgio Poidomani. Io so che Giorgio è stato un bel cacagazzi nella vita. Ha dovuto essere così duro, così rigido, per dar modo a chiunque voleva raggiungere un obiettivo di capire come si fa. Hai segnato la mia vita e l'hai trasformata. Ho messo un punto su quello che era il passato, criminale, leggero, frivolo, in una persona che adesso ha dei punti fermi. Grazie a Giorgio, grazie ora e per sempre.
Caro Giorgio, il mio saluto è più che altro un grazie per essere apparso nella mia vita. Sei stato un impagabile amico in uno dei momenti più difficili. Mi ha insegnato tante cose. Parlavamo del nostro paese, di finanza, di libri e della nostra vita privata. Mentre raccontavi le tue esperienze, imparavo cos'erano l'impegno e la dedizione, la perseveranza e la disciplina. Nella tua lunga vita hai realizzato tante cose belle, dalla fantastica famiglia di cui ti sei preso cura alla piccola famiglia che hai creato nel carcere di Rebibbia. Oggi fa male pensare che non potremo più pranzare insieme e chiacchierare da amici, nonostante la differenza di età, che per noi non è mai stato un problema. È dura lasciarti andare, ma conserverò con cura ogni momento. Ciao Giorgio, ti voglio bene.
Il tuo amico Carlo.
Ecco qua. Era un momento che non pensavo mai che arrivasse, ma il caro Giorgio ci ha lasciati. Però in compenso ha lasciato dentro di noi quella voglia di rivincita che in fondo lui ha saputo trasmettere. È stato più di un fratello, più di un amico, una persona veramente che ci ha donato una grande parte di lui in un mondo dove parecchia gente viene dimenticata. Aver lasciato i salotti buoni di Roma per poter venire a Rebibbia è stato, penso, l'atto più bello che una persona come Giorgio poteva fare. Ciao Giorgio, io non ti dimenticherò mai. Sempre nel mio cuore.
Eccomi qua, Giorgio Poidomani. Ricordo il primo giorno al corso di giornalismo. Per me fra quelle mura era un ripiego per passare il tempo ed invece conoscendoti, ascoltando i tuoi consigli e diventandoti amico, sei riuscito a farmi vedere il mondo con occhi diversi. Sei stato una persona importante per me. Ti voglio bene come un padre. Hai creduto in me. Hai fatto crescere la mia autostima. Mi hai dato fiducia. Nella vita si dice che il treno passa una volta sola. Beh, tu sei stato il mio treno e lì avevo un posto in prima classe. Grazie di tutto, Gio. Un abbraccio stretto. E come volevi sempre, chiudo con una breve poesia. Ciao, Gio. Sei un signore. Ci hai dato la vita e riscoprì l'onore. Per me poi sei stato anche padre. ma ha insegnato pure a dover dissuade da chi te capisce e non te fa evade. Grazie con l'anima, amico mio, parlagli di me se incontri Dio. Federico Mollo, Tor Tre Teste, Roma.
Il bellissimo ricordo del nostro amato amico Giorgio Poidomani, che ci ha lasciati lo scorso 19 agosto all'età di 90 anni. Fino a pochi mesi prima era attivissimo e continuava ad andare instancabilmente a Rebibbia ogni settimana come volontario di Antigone. Giorgio, non ti dimenticheremo mai.
Giorgio Poidomani, un grande amico, una persona che noi non dimenticheremo mai, avremo sempre con noi. Beh, in carcere abbiamo adesso una fotografia del presente, poco meno di 62.000 detenuti. Tra questi 62.000 c'è un ampio 30% che è in custodia cautelare, poco meno di 20.000 persone. Tra queste 20.000 persone ci sono coloro che stanno scontando un periodo in carcerazione preventiva e poi saranno dichiarate innocenti, perché sì, ovviamente questo è lo scotto che la giustizia paga per ragioni, chiamiamole così, di sicurezza, di investigazione. Ecco, questo è un tema che dovrebbe essere affrontato con decisione da parte anche degli operatori della giustizia stessi. Diceva Cesare Beccaria che in realtà nel 1764, nel suo meraviglioso volume, quel volumetto che ebbe un successo universale sin da subito, dei delitti e delle pene, che la carcerazione preventiva dovesse essere proprio l'ultima delle scelte da parte di un giudice. E invece non è l'ultima delle scelte, e a volte diventa la prima, e diventa la prima soprattutto per chi ha meno strumenti di difesa, ma ovviamente chi non dispone di un buon avvocato, chi non dispone di un domicilio. Ecco, gli immigrati sono quelli che soffrono percentualmente in misura maggiore la custodia cautelare, perché sono più pericolosi, ma no, perché ovviamente sono quelli che non hanno a disposizione soldi e avvocati per potersi consentire una misura cautelare diversa. Ecco, la custodia cautelare quindi è una misura giusta, è una misura sbagliata, e su questo ci dobbiamo interrogare. E noi chiudiamo questa prima puntata della nuova stagione di Jailhouse Rock su questo brano, su questo interrogativo, un brano di riflessione. Tante volte non sappiamo cosa sia giusto e cosa sia sbagliato. Alcune volte sì, tenere in galera persone in custodia cautelare oltre quello che serve sicuramente è sbagliato. Tenere in galera un immigrato solo perché ha fatto resistenza ed era un homeless che viveva in una stazione è sicuramente sbagliato. Mettere in galera i consumatori di sostanze è sicuramente sbagliato, però altre volte non lo abbiamo così chiaro, invece altre lo abbiamo chiarissimo e vogliamo continuare ad averlo e a rivendicarlo, soprattutto quando parliamo di carcere, è in gioco la vita delle persone. Questo brano, scritto da entrambi, è uscito nel loro album Pastiche dell'aprile scorso. Checco Zalone suona il pianoforte e Francesco De Gregori è alla voce. Questa è Giusto o Sbagliato.
Lo vedi tu come si fa? Stai sulla scena senza vederla. Lo vedi tu, si fa così, fai la tua strada senza saperla e dici fammi un elenco, chi ha avuto ha avuto, chi ha dato ha dato. Tavolo. Giusto o sbagliato? Pochi rimorsi, niente di che, nessun rimpianto, non è peccato,
diamanti e vetro. L'amore vero è un surrogato. Ho preso quello che ho preso e certe notti poi l'ho rinnegato. Colpevole o non colpevole, giusto o sbagliato. C'è stato un tempo vissuto già, parlarne adesso che senso ha? Che avevo fame ed ho rubato ed ho inghiottito tutto ed ho sputato, ma è stato bello così, giusto o sbagliato. E adesso vedi, lo sai com'è, non conta niente quello che è stato, avere pianto e fatto piangere, aver colpito ed incassato. Ho avuto carte difficili, ma non ho debiti con chi ho giocato, o almeno no, direi di no, giusto o sbagliato. È stato un tempo vissuto già, parlarne adesso che senso ha? Che avevo fame ed ho rubato ed ho inghiottito tutto ed ho sputato, ma è stato bello giusto così, giusto o sbagliato.
Giusto o sbagliato, che Cozzalone, Francesco De Gregori e J-House Rock finisce qui. Era la prima puntata della 15ª stagione della nostra trasmissione che continuerà ad accompagnarvi anche quest'anno. Durante la settimana potete ascoltarci in podcast come sempre attraverso il sito www.jlouserock.it e ci trovate come sempre anche quest'anno su Facebook, su X e su Instagram. J-House Rock, suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni, perché come abbiamo ben visto anche in questa puntata a volte in prigione capita che si venga suonati. Noi ci risentiamo puntuali la prossima settimana, l'augurio per tutti è di passare bene questo tempo. Un saluto da Susanna Marietti
e da Patrizio Colnella.